andiamo avanti con la radio, apriamo il nostro consueto spazio dedicato, come lo chiamiamo noi, ai servizi al cittadino, anche se qui ovviamente stringe un po' questa terminologia, perché oggi parliamo con l'avvocato Debora De Angelis. Buonasera.
Salve, buonasera.
Buonasera, ben trovata. Che ha uno studio legale di DDA, si trova a Roma in zona Prati, via Giuseppe Ferrari 2, e siamo qui per parlare di un tema, se vogliamo, anche molto scottante, che riguarda tante realtà, e cioè il tema della, diciamo, regolamentazione, potremmo così dire, del famoso diritto d'autore, che quando ovviamente pensiamo al nostro paese automaticamente pensiamo alla SIAE, no?
Giusto.
E così è inevitabile, perché anche per dire il piccolo musicista che si vuole affacciare al mondo della musica comunque deve, no? Regarsi alla SIAE per incominciare un non è più così.
Beh, diciamo che la libertà di essere associati a una società di gestione collettiva è rimessa un po' alla scelta dell'autore. Da diversi anni sono comunque in voga anche,
sono anche certo,
metodi
anche
alternativi
altre,
come ad esempio la possibilità, soprattutto in internet, di gestire individualmente le proprie opere. Faccio riferimento all'adozione delle licenze Creative Commons, ad esempio, che danno la possibilità agli autori di decidere quali facoltà riservarsi, propriamente per quello che riguarda, ad esempio, lo sfruttamento commerciale o meno delle proprie opere, o la possibilità di lasciare gli utilizzatori la facoltà di modificare le proprie opere, al di là appunto della base di libertà che comunque sono insite nel rilascio di un'opera con la licenza Creative Commons. Quindi online chiunque potrà utilizzare, distribuire, copiare opere che sono rilasciate sotto licenza Creative Commons, sempre però rispettando le facoltà che si è riservato l'autore. Se invece vogliamo parlare di gestione collettiva, ovviamente sappiamo che in Italia la SIAE ha un regime di monopolio legale, stabilito quindi dalla legge sul diritto d'autore, la 633 del 1941, che all'articolo 180 riconosce alla SIAE un'esclusiva nella intermediazione dei diritti di sfruttamento economico ivi descritti.
A livello collettivo però.
A livello collettivo, quindi a livello di gestione collettiva, che ovviamente rimane necessaria per la raccolta di quei compensi che l'autore autonomamente, individualmente, non potrebbe raccogliere da solo. Faccio l'esempio, siamo in radio, i compensi che derivano dalla esecuzione delle musiche durante,
certo,
durante trasmissioni radiofoniche.
Assolutamente.
Quindi recentemente l'Italia, anche se con un anno di ritardo rispetto alle tempistiche che erano state dettate dall'Unione Europea, ha recepito la direttiva cosiddetta Barnier, cioè la direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d'autore, la 26 del 2014, con il decreto legislativo 35 del 2017, che ha dovuto recepire quelle che erano le indicazioni imposte dalla Unione Europea, però con degli adattamenti che quindi hanno limitato un po' la libertà di scelta riconosciuta all'interno del provvedimento a favore dell'autore, che può quindi decidere di iscriversi a società di gestione collettiva
fuori dall'Italia, no?
Che non abbiano appunto residenza in Italia, ma che addirittura insomma possano riguardare anche paesi extraeuropei.
Sì.
Con però la limitazione appunto per l'Italia e anche gli altri paesi europei dove vige un sistema simile al nostro, quindi di monopolio legale, di dover comunque rivolgersi per la raccolta dei compensi maturati sul territorio italiano all'attività della SIAE. Quindi diciamo
quindi
una limita un po' limitata.
Mantiene quindi anche in questo aspetto una sorta di monopolio.
Il monopolio è comunque risultato evidentemente compatibile con una libertà di scelta. È un po', diciamo, un argomento che si contesta da solo, perché certo, parlare di libertà di scelta di fronte a un monopolio è un po' limitante. Infatti la soluzione è limitativa, anche perché questo poi andrà comunque a scapito della posizione dell'autore, che dovrà comunque scontare due diversi aggi da parte delle due società di gestione, quindi quella che lui ha scelto e la SIAE, che comunque raccoglie i compensi sul territorio italiano.
Oh, benissimo. De Angelis, lei è una voce, si occupa da tanto tempo di questa materia.
Sì, io mi sono specializzata appunto nel diritto d'autore internazionale e nel diritto dello spettacolo. Ormai ho il mio studio dal 2001 e quindi mi dedico prettamente a questa materia.
Quindi sostanzialmente chi si presenta nel suo studio vorrebbe in qualche modo, come dire, risolvere tutti questi nodi, chiamiamoli burocratici, legislativi, che ci sono.
Ma diciamo che l'attività dello studio è sicuramente incentrata alla tutela dell'autore, dell'artista, ma anche delle società di produzione, di edizione, che comunque svolgono la loro attività imprenditoriale nel settore dello spettacolo. Quindi i clienti variano da diverse tipologie di artisti in tutti i campi delle opere dell'ingegno, certo, e le varie.
E poi ecco, ricordiamolo, noi stando in radio abbiamo parlato più che altro in riferimento alla musica, qui si parla di diritti d'autore.
Qui si parla di diritti d'autore, quindi di tutte le opere tutelate, no?
Certo.
Dal cinema alla letteratura, alla pittura. Le opere multimediali, che oggi insomma sono comunque
anche sempre una curiosità, i diritti d'autore per esempio per un film dopo quanto scadono ad oggi?
Allora, i diritti d'autore hanno come durata,
cioè, per dire, noi ogni tanto possiamo dire, tanto non è che ci
dobbiamo nascondere, 70 anni dopo la morte dell'ultimo autore.
Perfetto, quindi io volendo su YouTube, ne so, un'americana a Roma di Sordi lo posso mettere.
Dipende, se, perché nell'opera cinematografica sono più i titolari dei diritti rispetto a un'opera musicale, no?
Ho,
e quindi
ho fatto
bisogna
riferimento a caso, però, perché per esempio
bisogna indagare.
Su YouTube ci sono, no? Dei film di anni fa,
sì,
degli
ricordiamo
anni 50, messi per intero, pubblicati per
certo
intero.
Dagli utenti che
esatto,
amano magari quello spezzone esatto di quel film.
Ma no, a volte proprio interi.
Sì, anche interi. Sappiamo che YouTube è tenuta a corrispondere ai titolari dei diritti che abbiano in qualche modo aperto una partnership per la monetizzazione dei propri contenuti che vengono divulgati su YouTube, e quindi la possibilità insomma di avere delle remunerazioni o la possibilità di chiedere la rimozione dei contenuti che si ritiene appunto siano stati caricati senza il consenso. Ricordiamo poi che ci sono anche i titolari dei diritti connessi, no? Sull'opera cinematografica come sull'opera musicale e tutte le altre, diciamo, tipologie di opere. Quindi bisogna fare un'analisi abbastanza attenta e oculata nel capire se un'opera è già caduta in pubblico dominio o è ancora sotto esclusiva dei titolari.
Benissimo, allora a questo punto lo ricordiamo ancora, lo studio legale di DDA, Deborah De Angelis, si trova a Roma, zona Prati, via Giuseppe Ferrari 2, altrimenti è contattabile attraverso, c'è un sito immagino?
Sì, il sito è www.ddastudiolegale.it.
Molto bene, grazie avvocato.
Grazie a lei, arrivederci.
E noi andiamo avanti con By Night Roma, il programma talk della notte di Radio Radio, vi aspetto tutte le sere su 104 e 5.